Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per tentarlo e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai preti. Lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Vai in missione e d'ora in poi non peccherai più». Parola del Signore.
Gloria a te, luce del mattino, lode gloria a te, lode gloria a te, lode gloria a te, luce del mattino, lode gloria a te.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. La prima lettura e la seconda meritano un piccolo accenno di quello che si ripete in continuazione in tutta la Bibbia. Ci viene detto chiaramente: non ricordate le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, germoglia proprio adesso, non ve ne accorgete? Il germoglio è piccola cosa, il germoglio è piccolo, e purtroppo noi continuiamo a pensare alle cose del passato, un passato che è una menzogna ovviamente, perché poi te la racconti, te la canti, te la suoni come vuoi tu, non è mai una realtà oggettiva, ma è soggettiva, quello che tu hai visto, quello che tu hai capito o hai creduto di vivere. E San Paolo, che era il più grande rabbino di Israele, aveva studiato alla scuola di Gamaliele, conosceva la Bibbia a memoria, era di discendenza di Beniamino, una delle tribù più belle. Quindi lui, dinanzi alla religione ebraica, di cui era un grande fautore, lui dice chiaramente: io mi dimentico di quello che sta alle spalle e sono proteso verso quello che mi sta di fronte. Dice: io anzi tutte queste cose Quando ho conosciuto Gesù le considero spazzatura, anche se lui usa un termine un po' più crudo. E quindi siamo invitati anche noi a smetterla di raccontarcela con questo passato, ma vivere il presente, vivere il nuovo che avanza, e accogliendo il nuovo e restando un po' sbiellati da questo nuovo che non rientra nelle nostre categorie logiche, ma questa è la conversione, e proprio non pensare più secondo le dinamiche del mondo, ma secondo le dinamiche del Vangelo, e vivere la lode. E è chiaro, il popolo che ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. E noi siamo invitati a lodarlo, a benedirlo. La lode, facciamo parte di un gruppo di lode, e mi ricordo, l'ho detto tante volte, i preti, ma ancora me lo dicono quando ci incontriamo con questi amici, ma cosa fate? Sempre le solite canzoncine? Ho detto sì, facciamo le solite canzoncine, lode al Signore, è tutto qua. Eppure questo è quello che il Signore vuole da noi. Il popolo che ho plasmato per me, il popolo mio, celebrerà le mie lodi. Lodi a te, Signore Gesù. Grazie, Gesù. Benedetto sei tu, oh Signore. Benedite opere tutte. Ecco, è il cantico di Daniele, il cantico di San Francesco, canzone famosissima anche presso le altre religioni, in questo e benedizione del creato. Questa è la prima e la seconda lettura. Il Vangelo è costituito da 11 versetti, 11 versetti terribili, terribili. E ai tempi non c'era, come adesso abbiamo tutte le Bibbie nelle borse, negli zaini, sul telefono, cercate di avere anche una digitale cartacea, è meglio. Dovunque, ai tempi non c'era, quindi c'erano queste pergamene che le chiese si passavano l'un l'altro. Nell'anno 300 poi fu unificati i quattro Vangeli. Però in questi 300 anni, quando si passavano le varie Bibbie, i vari Vangeli, in pratica quando gli arrivava questi 11 versetti, li rimandavano indietro. Per 300 anni non li hanno voluti. Poi quando la Chiesa ha unificato il canone, ha detto no, questi 11 versetti sono ispirati e quindi dobbiamo metterli da qualche parte. Fanno parte, adesso gli studiosi sono tutti unanimi, del Vangelo di Luca, però fu messo nel Vangelo di Giovanni, perché nel Vangelo di Giovanni c'è Gesù che dice: io non sono venuto per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi attraverso di me. E quindi l'hanno messo qui, dopo 300 anni. Ma per 1000 anni questa parola non è stata messa nella liturgia. Anzi, adesso noi la leggiamo di domenica, e per 1000 anni manco fu commentata. Il primo commento addirittura su queste pagine nell'anno 1000. Ma cosa c'è di tanto sconvolgente? Anche Sant'Agostino, che se voi vedete il breviario dei preti, il 70% sono scritte di Sant'Agostino. Sant'Agostino, quindi grande santo, disse: "Piccaretà! Non mettete sul passo, perché se le donne capiscono che possono peccare senza conseguenze, oh viva Maria!" Quindi, Sant'Agostino, che tra l'altro Sant'Agostino era uno che si è convertito tardi, Sant'Agostino è quello che dice: "Signore, liberami dalla lussuria", ma non subito, ma aspettiamo un po'. Quindi, era pratico lui. Ok. Questo passo è sconvolgente perché c'è questa frase di Gesù che la religione non digerisce. Io non ti condanno. Se vi ricordate, qualche anno fa, quando ancora Papa Francesco stava bene, disse quella famosa frase che fu condannato: "Chi sono io per giudicare?" E invece no, dice il Papa deve giudicare, il Papa deve giudicare. Ma Gesù ha detto, io non giudico, io non ti condanno. E Gesù stesso ha detto, io no, noi siamo figli del giudizio universale. Ma Gesù è stato chiaro, io non vi giudico, vi giudicheranno le vostre opere e la parola che io vi ho annunziato. Andiamo per ordine, vediamo che cosa sono in questi 11 versetti. Allora, Gesù comincia. Era così che io l'ho sottolineato. E Gesù comincia che al mattino va al tempio. E anche qui i preti non lo digeriscono, perché la gente anziché andare in sinagoga o alle funzioni del tempio facendo le offerte, vanno da Gesù. Ma Gesù chi è? Attenzione, per noi Gesù è il Signore, Gesù misericordioso, Gesù. Ma storicamente, chi era Gesù? Gesù non era prete. Era un figlio falegname, un figlio razza maruzza, e bieda samaruzza, ganasciu, nel matrimonio. Quindi, figlio della zia Mariella, non era un rabbino, non è che Gesù ha studiato in qualche università riconosciuta, era il figlio del falegname. Che predicava nella spianata del tempio, dove lì potevano entrare tutti, c'erano tutti questi guru, questi guaritori, queste cose, quindi c'era di tutto e di più, come oggi in effetti. Quindi la gente, anziché andare al tempio, alle funzioni del tempio, è ovvio che i preti storcono il naso. E Gesù predica lì. Ecco, perché infatti dice, se sedette e cominciare. E tutto il popolo, tutti andavano da lui. Mentre sta predicando, gli portano una donna sorpresa in flagrante adulterio. Cioè, forse sta donna, a quel tempo non c'erano le porte blindate, c'erano le tende. Quindi, sta donna sorpresa mentre faceva l'amore con un uomo. E allora, che c'è scritto nella Bibbia? Nella Bibbia è chiaro, il Levitico 20:10 dice: l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. Quindi, prima cosa, c'è soltanto lei? E l'uomo dov'è? Non, se voi vedete i film. L'adultera è una bella, quello di Zeffirelli e Claudia Cardinale, bella donna, procace, così. Ma l'adulterio veniva punito in due modi: con la lapidazione, quando veniva fatto nel tempo del fidanzamento. Vi ricordate il matrimonio ebraico? Matrimonio ebraico era in due tempi. Il primo tempo era. Quando il papà di Luana andava da Giacalone e gli diceva, e no, Giacalone andava dal papà di Luana e gli dice, quanto mi dai se io mi prendo a Luana? Quanto mi dai se io mi prendo questa moglie? Perché ecco, la dote è questo, cioè era il pagamento. Le donne erano un problema. Dice chiaramente la Bibbia, le donne sono un problema per il padre quando sono zitelle, per il marito quando si sposano. Quindi, scritto nella Bibbia, quindi quanto mi dai? Quindi c'è un anno di tempo, un anno di. La ragazza non esistevano i single, e i single non esistevano, cioè pure sciancate, larie, brutte, venivano sposate. A 13 anni, dopo che avevano avuto il ciclo e quindi erano diventate fertili, e venivano a 13 anni venivano maritate e l'uomo ne aveva 15, perché l'uomo è sempre più tardi. A 13 anni, quindi dice: dammi la dote. Ovvio, ti dice: io ti do su pezzi di terreno, ti do questo. Quindi dovevano realizzare la cosa. Dopo un anno c'erano le nozze. Che mangiamo e beviamo, secondo di come erano, quanto erano ricchi. Quindi, se la donna era sorpresa in adulterio, in questo anno di preparazione bisognava lapidarla. Se invece la donna veniva sorpresa e dopo il matrimonio bisognava strangolarla. Meglio tu dici. No, lapidare muori subito, adesso ve lo spiego. Oppure, se non c'erano prove, se non c'erano, si affidava sempre la donna, l'uomo, per l'uomo, per gli ebrei, allora l'uomo commetteva adulterio soltanto se andava a letto con una donna ebrea sposata. L'uomo poteva andare con le pagane, che lì ce n'erano, specialmente in Galilea, tutte le pagane, tutte, poteva andare con le pagane, con le singole, con le sposate, con le cose, mentre la donna invece è ebrea, qualsiasi uomo era adulterio. Allora, se, visto che dicono di lapidarla, questa ragazza ha 13 anni, è una ragazzina, quindi leviamoci Claudia Cardinale oppure Gosen, se donne belle procaci, era una picciottina, era una ragazzina. E se non c'erano prove, bisognava affidarsi al giudizio divino. Il prete scriveva con l'inchiostro su una pergamena tutte le maledizioni che ci sono scritte nella Bibbia. Dopodiché prendeva il suo inchiostro, lo metteva nell'acqua e glielo faceva bere. Se gli veniva il mal di pancia, come era normale, gli veniva il mal di pancia, era colpevole e veniva ammazzata. Quindi, ma c'è chi digerisce anche il ferro, quindi, ok. Quindi questa donna c'ha 13 anni, è una ragazzina, quindi può essere stata concupita, e il maschio non c'è. E lo portano questa donna da Gesù per tentarlo, lo portano i preti. Perché per tentarlo? Perché Gesù ha sempre parlato di misericordia, di perdono, di cosa. Quindi, se Gesù dice la condanno, tutta la sua predicazione salta, perché è bello parlare, poi bisogna vedere i fatti. Quindi, oppure se Gesù diceva io non ti condanno, io non ti condanno, siamo nel tempio, ci sono le guardie. Gesù sarebbe stato arrestato. E non è come adesso che va tutto bene. A quel tempo si arrestavano, c'era. Quindi Gesù è messo alle strette. È la classica cosa dei preti. Dice adesso voglio vedere che cosa succede. Ed è lì in mezzo, ed è lì in mezzo. La legge di Mosè, dicevano questo per tentarlo, ma Gesù si mise, non risponde, si mise a scrivere per terra con il dito. È l'unica volta che scrive qualcosa Gesù. Allora i commenti dei padri della Chiesa dicono, secondo la parola di Geremia, che Gesù sa tutto, sta scrivendo i peccati delle persone che sono lì presenti, sta scrivendo i peccati, e sta scrivendo i loro nomi. Un'altra interpretazione sempre dei padri della Chiesa è quando Dio impasta la polvere della terra e crea l'uomo, sta ricreando la donna. Ma quindi voi potete prendere o l'una o l'altra. Io vi do l'interpretazione mia, che secondo me è quella più plausibile. Gesù sta scrivendo con il dito, Digitus paterne dextere. E Gesù ci sta dicendo, scrivendo per terra, che la scrittura, la parola di Dio non deve essere interpretata per ammazzare le persone, ma per salvare le persone. E purtroppo noi vediamo ancora oggi persone che citano, specialmente nell'Antico Testamento, citano alcuni brani per condannare le persone, metterle all'indice. Gesù invece è stato chiaro: io non condanno nessuno, purtroppo sarà il nostro comportamento. Quindi è un invito a leggere la scrittura come Dio l'ha ispirata. Leggere la scrittura non come studio, anche, non come meditazione, anche, ma a leggerla in maniera esistenziale, quello che il testo vuole dire è quello che il testo vuole dire a me in questo momento storico. E vediamo che Gesù insistevano nel dire che cosa dobbiamo fare, e Gesù dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché la lapidazione avveniva in questa maniera, non è che come nei film che tirano i sassolini. Praticamente si scavava una buca, che era la tomba, si scavava una buca profonda 4 metri. 4 metri. Quindi, per prima cosa, ci volevano due testimoni. Due testimoni. Il primo testimone spingeva la donna nella buca e quindi già si poteva rompere la gamba, la cosa. Dopodiché il secondo testimone c'era un pietrone grande che si veniva messo in bilico, e il secondo testimone spingeva il pietrone grande e l'ammazzava. Quindi la sentenza veniva eseguita dal secondo testimone, e poi tutti gli altri gettavano, come nei film, le pietruzze per chiudere la buca, che era quello, la tomba. Quindi il testimone o i due testimoni sono quelli che eseguono la condanna, sono quelli che ammazzano, sono il boia. E Gesù dice chiaramente: chi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei, e vediamo che a cominciare, traducono dei più vecchi, ma la parola è presbitero. In italiano, chi è il presbitero? Il prete. A cominciare dai preti, e se ne andarono e lo lasciarono solo. Lasciarono solo Gesù e lasciarono solo questa donna. E qui ci sono queste parole stupende, piene d'amore. E dice: ma nessuno ti ha condannato? No, nessuno, nessuno. Neanch'io ti condanno. Teniamolo presente questo: neanch'io ti condanno. Gesù non condanna nessuno, perché il peccato è una malattia, e quando noi abbiamo una persona malata, cerchiamo di darle tutte le attenzioni possibili. Al peccatore invece molte volte è invidia, perché fanno quello che noi vorremmo fare e non riusciamo a farlo, a partire da mia madre, quando morì lo zio Saverio. Morì lo zio Saverio, auguro tu caida! Con una ritta piduno, perché lo zio Saverio, che era molto birichino, morì, lo zio Saverio, giusto giusto, di domenica. Il prete gli portò l'unzione degli infermi e lo confessò, gli fece la comunione e morì. Mi ricordo mia madre telefona alle 9, che succede? Io celebravo alle 9:30 ai tempi. Succede? Io morì lo zio Saverio e gorio con la ritta piduno, gorio caida. Mamma, lo zio Saverio non ha goduto qui e ha avuto una vita molto birichina, tormentata. Però ecco, purtroppo, molte volte noi abbiamo questa idea che il peccato è godere. È come canta Ornella: sarà bello bellissimo peccare insieme. Vabbè, ci sta, se è una canzone. E allora Gesù dice a questa donna: io non ti condanno. E Io mi ricordo ai tempi quando stavo ancora in un'altra vita, Oleggio, c'era una signora, faceva parte di un gruppo, era presidente di un gruppo parrocchiale, e che si scandalizzò, mi rimproverò anche nel consiglio pastorale, mi rimproverò perché c'erano persone separate che venivano a messa e che si prendevano pure la comunione. Ho detto, signora, ma lei che una persona separata se lo può prendere, se la può prendere. No, no, se stanno con pubblicamente, se stanno convivono, allora è il peccato, però chi sono io per giudicare? Se le persone vengono, che gli devo dire, che hai fatto, che non hai fatto? Ho detto, io, tra l'altro io già ho l'abitudine di non dare la comunione perché poi tutti venivano da Padre Giuseppe, cioè la fila di Padre Giuseppe è lunghissima. E la fila degli altri è vuota, quindi io poi facevo dare la comunione agli altri. Ma la vita è una ruota. Il figlio del cuore, figlio del cuore, si separò. Si separò. E subito, un bell'uomo, dentista era, un bell'uomo, e si accompagnava con un'altra donna. Ma io a quel tempo ero pure sprudente, adesso.
A quei tempi.
Chiese, signora, ma un dentista, ma che vuole? Padre Giuseppe, siamo uomini e gli uomini hanno le loro esigenze, tanto Dio ci perdona. Ah, me la ricordo bene questa signora. Ma perché questa signora è la capogruppo non di quel gruppo che non voglio citare di Oleggio, ma di tutti quelli che puntano il dito. Però la vita è una ruota e quando poi ritornano, la vita è una ruota e va a finire tu. E allora ecco che poi diventano tutti moderni, tutti moderni. Cioè, sarebbe scissi le muette. Certe volte io dico sarebbe scissi tomate o memate. Ora siamo tutti moderni, però puntiamo il dito. Perché tutto torna. Io mi ricordo mio padre e mia madre, e non litigavano mai, ma a volte litigavano quando mio padre, che sapeva tutto, c'era un mio confratello, poi era, che si accompagnava ad una signorina che collaboravano insieme. E mio padre diceva, averiste, o parrino, io incontravo, poi addirittura un padre lo trovava fuori italico, dove c'erano le signorine. Mio padre sapeva sempre, e lo diceva mia madre diceva, no, non è vero, non può dire, monache e parrine, verità missa e sciocca cirrine. Sì, questo è un proverbio palermitano. Monache e preti, vai a messa e poi spezza loro le reni perché sono peccatori più di noi. Quindi, loro adesso hanno un figlio prete, e dove io mi accompagno a tante signorine. Quindi certe volte io ci penso, perché, e quindi state attenti, perché sa lenguzza, quello che noi diciamo ritorna su di noi. Appunto, ritorna su di noi. Quindi Gesù dice, io non ti condanno, teniamolo presente, perché quelli della religione e anche noi condanniamo, io taglio carne e ossa sugli altri, no? Sulla famiglia, poi diventano moderne. Lode al Signore, non cito, non cito, non cito, lode. E Gesù dice a questa donna, Gesù dice a questa donna, neanch'io ti condanno. Va e traducono, va e non peccare più. E questo va non è vattene, è vai in missione, è un andare. E vai, e poi dicono i libri apocrifi del tempo che questa donna se cominciò a seguire Gesù, sarà ragazzina, e sicuramente il padre non se l'era, il fidanzato non l'ha voluta, il padre non se l'è ripresa, alla fine della fiera, rifugio al peccatore. E vai, e d'ora in poi non peccherai più. Allora, il peccato E amartia significa direzione sbagliata di vita. Una volta che tu incontri Gesù, non peccherai più, perché la direzione è quella. Io cammino dietro a Gesù. Però, la vita, noi continueremo a fare colpe, mancanze e sbagli, perché fa parte dell'essere umano. Quindi il peccato è direzione sbagliata di vita. Quindi io incontro Gesù, non peccherò più, ma continuerò ad avere colpe, mancanze, sbagli che non vengono, come vengono assolti? Vengono assolti quando noi perdoniamo gli altri. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate. E in questo modo il Padre perdona a voi. Tutti andiamo a messa, io mi ricordo addirittura ero giovanissimo prete, forse era il primo anno che ero a Novara e già mi feci notare, perché si parlava di confessioni, di cose, cioè, scusate, ma nella messa c'è il perdono dei peccati. All'inizio della messa c'è Dio onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita. Quindi già c'è la soluzione dei peccati. No, no, mi disse, mi ricordo il vicario che è morto adesso. No, come no, c'è scritto, lo diciamo. Quello è per i peccati veniali e non per i mortali. E detto, beh, padre, mi meraviglio di lei che è laureato addirittura a Roma e non conosce la casistica tra peccato mortale, peccato veniale, peccato grave, peccato che si può confessare soltanto in cattedrale. Allora, no, signorina, ancora oggi è così. Non è che la Chiesa è cambiata. Siamo cambiati noi, che siamo tutte moderne. Ma ci sono alcuni peccati, tipo l'aborto, che non si può confessare. E io mi ricordo ai tempi, quando confessavo, veniva e dicevo, io ti do la soluzione. Poi però dovevano andare in cattedrale dove c'era ancora oggi, dove c'è il penitenziere che ti dà la soluzione. Insomma, allora, Dio perdona tutti. Dice San Paolo, Dio ci perdona nello stesso momento in cui stiamo peccando. È stupendo. E la Chiesa un po' meno. Ci sono ancora alcuni peccati che non hanno assoluzione. Ad esempio, papale, per dire, ritornare, due persone che sono separate e che vivono insieme, sono nel peccato mortale e non si può dare assoluzione. Questo è le leggi canoniche, insomma, le leggi canoniche sono queste. Mentre se uno è separato, però vive da solo e dice: però poi vanno a fare il weekend insieme, però non c'è il peccato pubblico. Per dire come c'è tutta una casistica, cosa? Ma Dio ci perdona, vai e d'ora in poi non peccherai più. Quindi c'è qui una bella distinzione nella Bibbia dove ci sono due divinità. C'è Dio Elohim, che è il Dio del futuro, e c'è Yahweh, che è il Dio che mette i paletti. E qui bisogna fare una scelta a quale Dio vogliamo credere, anche se facciamo tutti lo stesso cammino. C'è il Dio legislatore e il Dio creatore. Anche quando c'è la creazione e vide che era buono, Dio crea e vide che era buono, e vide che era buono, e quando crea l'uomo e vide che era molto buono, mentre il legislatore comincia a fare divieti, Yahweh comincia a mettere paletti, questo non si può fare, questo non si può fare, mentre Elohim diceva tutto. C'è il Dio del cantico, come sei bella amica mia, come sei bella, amore mio, E il Dio invece è il legislatore dove tutto è peccato. Il Dio creatore cerca persone che gli assomiglino nella pratica dell'amore. Gesù vuole che noi amiamo Lui e come Lui e con Lui andiamo verso gli altri amandoli. E Giovanna, che ora sono? E c'è un italiano roggio però, eh? Ti ho detto, Giovanna, ti stavo dicendo, perché al di là del merito, persone che gli assomiglino nell'amore, quindi persone che amano al di là del merito, mentre la legislatore cerca sudditi che gli obbediscono attraverso le leggi. La somiglianza a Gesù sviluppa la persona. La persona, quando fa come Gesù, cresce nell'amore, mentre la sudditanza provoca angoscia. Angoscia. E poi c'è il padre che ama sempre e comunque, mentre il Dio della religione ti premia o ti punisce a secondo di quello che hai fatto. Qui dobbiamo vedere cosa, a quale Dio noi vogliamo credere. È troppo. Esatto. E allora continuiamo la nostra celebrazione. Facendo subito i biglietti delle intenzioni.